Maria, un carissimo saluto in Gesù e Maria a tutte le persone in nostro ascolto. Vi do il benvenuto anche stasera in nostra compagnia per una nuova puntata dei Santi ai Giovani che penso troverete molto interessante perché sarà la terza che andremo a dedicare al tema della grande civiltà cristiana medievale, ponendo come esempio, come punto di riferimento, la figura del grande re San Luigi IX. Proprio un modello esimio e eminente di regalità cristiana, anche di concezione ed esercizio virtuoso del ministero regale, proprio vissuto come servizio di Dio in rappresentanza di Cristo per il popolo che era stato chiamato a guidare proprio anche nella concezione e nella modalità, nei sentimenti del buon padre di famiglia, vedendo se stesso come un servo, come una persona privilegiata solo per aver ricevuto da Dio una grande responsabilità, quella appunto di aver cura di un'intera nazione, di un popolo, e quindi con il dovere anche di portarlo verso Dio, di procurare non solo la salute e la vita materiale, ma anche quella spirituale, quindi la vita della grazia sacramentale in nostro Signore Gesù Cristo. E tanto che poi ovviamente volle dare fondo a questo suo impegno, alla sua responsabilità, anche prendendo parte a una crociata diretta, una crociata per la liberazione della Terra Santa dalle scelleratezze, dalle vessazioni compiute purtroppo dai musulmani con delle ingiustizie, dei crimini inenarrabili, per cui le crociate, come vedremo anche poi in maniera più specifica a breve nel commento condiviso, si configurarono davvero come una risposta, come un antidoto al veleno mortale della perversione islamica, della prevaricazione di questo tipo. E quindi saranno con noi per discuterne Andrea e Marco, a cui do il benvenuto. Ave Maria, ben ritrovati ragazzi. E avremo anche ovviamente la presenza del nostro caro padre Giampio come immancabile ed insostituibile guida spirituale. Ave Maria, ben ritrovato padre.
Ave Maria, grazie Valerio, cari amici, bentrovati tutti. Ave Maria a tutti.
Oh, grazie a lei, assolutamente. E allora, dopo questo preambolo, vorrei invitare subito te, carissimo Andrea, a intervenire per presentarci la figura di San Luigi IX e il modo in cui lui ha attuato proprio l'esempio del santo re cattolico e come si può anche intercalare nella considerazione del fenomeno, appunto, della manifestazione delle crociate.
Grazie Valerio, un saluto a tutti i nostri cari ascoltatori. Oggi parliamo di una figura che io personalmente reputo davvero meravigliosa e che meriterebbe di essere assolutamente riscoperta, sia per ragioni ovviamente devozionali, religiose. Io personalmente ho una certa devozione già da diversi anni a questo santo, proprio per la sua santità di vita in sé, ma anche banalmente a livello storico, a livello mi verrebbe da dire civile, a livello politico. Oggi la politica in tutto il mondo, direi, al di là dell'Italia, dell'Europa, in tutto il mondo non ha più nulla a che vedere, dove più, dove meno, con il modello, quello che voleva dire la politica per una figura come questa, per cui si trattava di una vera milizia, quasi religiosa anch'essa, insomma, per cui parliamo davvero di qualcosa di molto alto in questo intervento, cioè appunto Luigi IX di Francia, che è stato il nono re di Francia, della dinastia Capetingia e il 44esimo in generale. Nacque il 25 aprile del 1214 da Luigi VIII e dalla principessa Bianca di Castiglia. Proprio dalla madre ricevette questa educazione molto religiosa. Ovviamente l'educazione religiosa all'epoca era un qualcosa di standard per i re di Francia, in generale per i sovrani, ma direi per gli europei in generale, in questa Europa cristiana del Medioevo. Però Isabella trasmette, Bianca, pardon, trasmette a Luigi una fede particolare, una devozione particolare. Fin da piccolo lui viene educato a questa visione, che era quella in generale dei re di Francia, ma in lui è molto marcata, di una sorta di dono che gli è stato dato dall'alto con questa gravissima responsabilità che aveva. Ovviamente per lui l'essere re non era né qualcosa che avesse a che fare con l'ambizione né con le possibilità di una vita comoda, di gloria. Era tutto in questa visione fortemente monarchico-medievale, un fardello che gli derivava dall'alto, la sua corona più che d'oro era vista come una vera corona di spine. C'era questo parallelismo molto marcato anche proprio nella simbologia che noi possiamo ritrovare nei documenti d'epoca. A lui viene data quindi un'educazione molto molto religiosa e molto severa, anche però anche piena di amorevolezza, tant'è che lui aveva un legame molto forte con questa mamma. Il padre muore quando lui ha solo 12 anni, quindi quella famosa scena che all'epoca in realtà non esisteva ancora come cerimoniale, ma il concetto era già quello, come si diceva nel Regno di Francia, le roi mort, vive le roi, come per dire che muore il re di una volta, ma la monarchia continua con il nuovo re. È una scena che a lui si presenta molto presto, quando aveva appena 12 anni, per volontà di Luigi VIII. In realtà è la madre bianca che esercita il regno come reggente fino alla maggiore età. Una volta adulto, Luigi IX si dà finalmente ai suoi gravissimi, ai suoi numerosissimi problemi politici, perché noi siamo in un periodo storico, quello del Medioevo calante, in cui le monarchie, soprattutto quella di Francia, in modo molto diverso anche quella castigliana, quella spagnola, stanno facendo il tutto per tutto per guadagnare controllo sui rispettivi territori. Noi non dobbiamo assolutamente immaginare, è un equivoco molto comune, in cui però non dobbiamo cascare, le monarchie medievali come degli stati, come le abbiamo in mente noi oggi, in cui c'era il re in alto e tutti erano i suoi sudditi devoti che facevano quello che voleva lui, c'erano magari i dipartimenti, i ministeri, e lui governava tutto tranquillo, un po' come i re delle fiabe che hanno questo potere incredibile e decidono di fare tutto, sono spesso rappresentati anche in modo un po' negativo nella nostra società. Niente di tutto ciò, perché invece i re medievali sono dei sovrani con un forte potere simbolico, anche proprio religioso. C'era un'incoronazione che aveva numerosi richiami alla regalità di Cristo, che aveva numerosi richiami proprio alla funzione religiosa sacrale della monarchia connessa al papato. Sappiamo che derivavano tutti da un Carlo Magno che era stato incoronato dal Papa, l'imperatore continuava ad essere incoronato dal Papa e lo sarà ancora per secoli. Però questo potenziale simbolico, che era molto sentito in quella società, non aveva come corrispondente un altrettanto forte potere politico di controllo sul territorio. Quindi i re del basso Medioevo sono caratterizzati in primis da questo tentativo di compattare le rispettive nazioni, tra virgolette, attorno a sé. E quindi vediamo Luigi che una volta salito al trono si impegna per porre fine al conflitto tra i Capetingi e i Plantageneti, la guerra dei cent'anni, tutte queste questioni su chi governerà in Francia, se gli inglesi, i francesi, Giovanna d'Arco, tutta questa cosa qui. Inizia a cercare di guadagnare controllo dei vari staterelli feudali che componevano la Francia. Quindi, ad esempio, estende il suo dominio al siniscalcato di Beaucaire, di Carcassonne, cerca di consolidarlo anche nel sud della Francia, nella cosiddetta lingua d'oca, dove prolifera l'eresia dei Catari, degli Albigesi. Quindi conclude la ventennale crociata, che crociata non è nel senso che andremo a vedere più tardi, però la guerra religiosa, diciamo, con gli albigesi, con questa eresia molto destabilizzante anche a livello sociale portata dagli albigesi, riesce in maniera abbastanza forte a guadagnarsi il controllo diretto di molti dei feudi che componevano la Francia. Quindi è un re molto molto capace, molto molto astuto e bravo, diciamo, politicamente, che è una caratteristica che in realtà non è così frequente tra i sovrani santi, perché ad esempio, o santi oppure comunque in santità di vita, perché ad esempio altri grandi esempi di sovrani cattolici che mi vengono in mente molto pii, molto famosi per la loro devozione, dal beato Amedeo IX di Savoia al servo di Dio Francesco II delle Due Sicilie, tutti questi sovrani sono caratterizzati dall'essere stati proprio per la loro introspezione religiosa così forte dei politici non troppo scaltri. La politica d'altronde non è una cosa pulitissima, insomma, per cui di solito è più facile che i sovrani bravi politicamente non siano così pii, devoti, religiosi, insomma. Invece Luigi IX è una magnifica eccezione, perché con lui siamo davanti ad un sovrano anche molto bravo, molto molto di successo, ecco. Riesce a mitigare gli eccessi del feudalesimo a favore di un concetto molto centrale nella dottrina sociale cattolica, che è quello del bene comune. In nome del bene comune, quindi, richiama, sono numerosi gli editti che produce, i feudatari e i loro doveri verso i vassalli, combatte contro tutte le ingiustizie di cui sono vittime gli strati più poveri e più miseri della società francese. prosegue l'attività quindi del nonno di Filippo Augusto, che era Filippo II, che aveva tentato per primo di ottenere questo controllo sul mondo feudale, ma più che grazie alle armi della burocrazia, lui ci riesce proprio grazie alle armi, chiamiamole così, della religione, paradossalmente, perché in un mondo religiosissimo, teocentrico, come poteva essere quello della vecchia Europa cristiana, la cosa più spontanea, naturale che veniva da fare era proprio puntare l'enfasi per ottenere una compattezza della società francese attorno al suo sovrano sul ruolo religioso del re. Per cui il re, che è re per diritto divino, come poi verrà elaborato ancora meglio dagli ideologi dell'assolutismo francese, siamo poi molti secoli dopo, è lì a garanzia del fatto che la Francia sia uno Stato cattolico, un paese che rispetta e che si ispira alla regalità sociale di nostro Signore Gesù Cristo. Per cui vediamo che tutti i provvedimenti di San Luigi sono tutti volti a questo. E se da un lato ottengono un risultato molto positivo nella società, che d'altronde si muove da sola in quella direzione, perché è una società molto religiosa di suo, quella del Medioevo, dall'altro questo riesce a far guadagnare alla figura del re un certo prestigio, quindi un certo controllo poi alla fin fine sulla società, perché è visto proprio come la garanzia di quest'ordine molto sentito a livello morale, religioso, spirituale. Quindi lui, ad esempio, proprio in nome di quel personalismo intrinseco al cristianesimo, riduce il ricorso alla tortura, proibisce l'ordalia, la vendetta privata, tutte queste cose di origine barbarica, diciamo, introduce la presunzione di innocenza, quindi vogliamo dire anche un garantista ante litteram, San Luigi. Stabilisce una moneta unica per tutto il regno, in questo vediamo l'aspetto proprio della volontà di uniformizzare, di appianare le differenze tra le varie zone della Francia. È il padre delle istituzioni che saranno antenate del Parlamento francese, della Corte dei Conti, istituzioni tuttora fondamentali per la Francia. E a questo era connesso anche un ruolo simbolico, cioè il re, come abbiamo detto prima, che aveva una corona di spine sotto quella, simbolicamente ovviamente sotto quella dorata, e che percepiva davvero come una gravissima responsabilità che il Signore gli aveva concesso, ma anche dato quasi come appunto un fardello da portare. Questa cosa si esprime anche simbolicamente davanti ai fedeli, a parte che fa costruire molte chiese, abbazie, ospizi, finanzia molto questi ordini che si occupano del mutuo soccorso nell'ambito della società, viene in aiuto ai deboli, ma poi, ad esempio, il venerdì, e soprattutto il venerdì santo, ma in generale il venerdì, sceglie di farsi castigare per i suoi peccati con un frustino. Pratica la lavanda dei piedi il giovedì santo e tutte le volte che i mendicanti si recano alla corte parigina. Per cui tutte queste cose sono tutte volte a riaffermare in Francia quello che dice, che dirà, adesso non so benissimo se, non ho ben presente se già all'epoca ci fosse nel particolare questa cosa, ma che faceva comunque parte del cerimoniale papale, quindi per quanto riguarda il Papa, del Sic transit gloria mundi, per cui nel momento stesso in cui i papi, una volta che c'era l'incoronazione papale, venivano incoronati, il cardinale Camerlengo diceva al Papa: Santo Padre, così transita la gloria del mondo, Sic transit gloria mundi. Ed è un po' la stessa cosa, qui siamo con il re, ma con un re che aveva un forte senso del suo dovere in senso religioso. Quindi tutto ciò ci parla di una figura di re cristiano per eccellenza, e come tale sarà ricordato dopo la sua morte, verrà canonizzato prestissimo, appena 2 generazioni dopo, da Bonifacio VIII, e diventerà il simbolo stesso di quell'ideale di monarchia cristiana che San Tommaso d'Aquino definirà il sistema migliore politico in assoluto, diciamo in linea ideale. La monarchia, anche se negli ultimi tempi lo si è un po' dimenticato, purtroppo nell'ambito dei cattolici, è da sempre il sistema politico prediletto per il cattolicesimo, per la cultura cattolica, mettiamola così, non soltanto per i particolari meriti nello specifico di quello che può essere un singolo re come Luigi IX, ma proprio per la sua struttura intrinseca, per il suo essere un modello sociale e politico che guarda la famiglia come una sorta quasi di metafora del corpo, del tessuto nazionale come una famiglia, per cui senza che ciò renda illegittimo qualsiasi altro sistema politico, chiaramente qualsiasi sistema politico a determinate condizioni è legittimo e vale come un altro, però in un'ottica ideale la monarchia è sempre stata posizionata dai grandi teologi della tradizione cattolica ad uno scalino più in alto, avendo proprio in mente come figura eccelsa quella di Luigi IX, che infatti ebbe anche un apprezzamento molto vasto nel popolo francese stesso, da diversi strati sociali della popolazione, sia i nobili, sia il clero, sia il cosiddetto terzo stato, le borghesie urbane, come i contadini. Ovunque c'è una memoria storica molto positiva di questo sovrano. E veniamo quindi al suo ruolo nella crociata, Perché le crociate, che sono ricordate da una certa vulgata oggi molto in voga purtroppo, come eventi negativi, vengono un po' affiancate all'Inquisizione, tutte queste cose delle vergogne della storia della Chiesa, così in realtà sono ben diverse dalla caricatura che ne è stata fatta ultimamente. Sono un fenomeno molto complesso di scontro per questioni delle più varie, in realtà poi coinvolgevano anche spesso questioni economiche, questioni diplomatiche, questioni geopolitiche, c'era di tutto di mezzo, però in una società fortemente religiosa, come abbiamo detto, come quella medievale, il sottotesto era comunque un sottotesto religioso, da una parte come dall'altra, sia dalla parte dei cattolici come da quella dei musulmani. Tutti lo sanno che il casus belli era proprio il controllo di Gerusalemme e delle terre sante tra queste due grandi religioni, e soprattutto in questo caso, parlando di San Luigi, tra il regno di Francia stesso e il califfato egiziano, che era lo stesso del famoso Saladino che aveva combattuto nella prima crociata. Quindi andiamo avanti, ormai siamo alla settima crociata. In realtà è una crociata poco interessante da questo punto di vista, perché non coinvolge un grande scontro come potevano essere le prime. Qua in realtà parliamo di una crociata causata da un conflitto tra i musulmani e i mongoli, l'espansione dei mongoli, Genghis Khan, eccetera, verso il Medio Oriente, venendo dall'estremo Oriente, aveva causato una certa agitazione appunto in Egitto, in tutti questi staterelli molto variegati tra la Persia e l'Arabia, così, che aveva portato ad una nuova espansione, ad una nuova ondata di espansionismo islamico molto molto potente, diciamo molto molto aggressivo, che porterà infine ad arrivare a Gerusalemme. E nel 1244 l'espansione del califfo del Cairo arriva a Gerusalemme, che ormai è diventata indifendibile dopo la sesta crociata, che non era andata così bene. Ci sono eventi che riscuotono molto l'opinione pubblica, chiamiamola così, con una forzatura dell'Europa cristiana, ad esempio il massacro efferato di 30.000 cristiani, oppure la devastazione delle spoglie dei re crociati, delle prime crociate nella Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Purtroppo in questi giorni ci sono varie notizie in quelle stesse zone di danni molto gravi, insomma, ai luoghi sacri, per cui è anche una cosa un po' attuale, volendo. C'è una sconfitta molto importante della coalizione franco-musulmana siriana, e nello stesso 1244 si arriva quindi ad un punto di non ritorno. Viene convocato il Concilio di Lione, un concilio molto importante in generale della storia della Chiesa Cattolica, che affronta queste tematiche: la nuova ennesima perdita di Gerusalemme, l'invasione mongola e qual è la prospettiva in cui ci si può porre. San Luigi sarà per tutta la vita, o almeno fino a un certo punto, un sostenitore deciso dell'idea che bisognasse cercare di allearsi con i mongoli contro il comune nemico islamico, cosa che non si concretizzerà, però lui spingerà fino alla fine. Federico II venne scomunicato per la seconda volta in questo conflitto eterno tra papato e impero, guelfi e ghibellini, così. E il comando alla fine finisce solo al Regno di Francia, proprio perché l'impero è stato escluso dopo la seconda scomunica all'imperatore, e quindi rimane solo San Luigi sostanzialmente a combattere. E d'altronde lui è un personaggio che ha uno spirito crociato molto forte, come abbiamo visto, fa tutto parte di questo spirito molto religioso, di come lui guardava se stesso come sovrano cattolico. Lui innanzitutto si impegna nel richiamare tutti quei feudatari che abbiamo visto ha un po' sottomesso, tra virgolette, alla sua autorità, al dovere, tra virgolette, della crociata, che viene predicata anche in Inghilterra con minore enfasi, sotto Enrico III, ma verrà predicata soprattutto in Francia. San Luigi, a differenza dei suoi predecessori, è benemerito nel fatto di aver, vigilato molto attentamente perché i crociati fossero figure degne del loro ruolo. Lui vigila attentamente sul fatto che questi cavalieri che si uniscono alla crociata non si siano macchiati di delitti. Se si sono macchiati, lui stesso interviene per ripararli. Quelli che vengono arruolati vengono sorvegliati perché non compiano delitti e efferatezze, come purtroppo ne sono stati assolutamente. Lo stesso San Bernardo ne parla tranquillamente, denuncia quelli che sono stati anche certi crimini, per carità, dei cavalieri crociati delle crociate precedenti. Invece San Luigi è molto attento perché questo non succeda. Affida il regno alla madre Bianca di Castiglia, che governa di nuovo come reggente, un po' come quando San Luigi era piccolo, perché adesso il figlio invece si reca di persona in Egitto. Non va in Terra Santa, appunto, ma sbarca in Egitto, salpa dal porto francese di Ergueux-Morte il 25 agosto del 1248 alla volta del Cairo, perché è chiarissimo che la Terra Santa è una zona secondaria strategicamente per gli egiziani. In realtà è l'Egitto il centro nevralgico del loro potere. Arriva ad Amietta, dove c'è una battaglia che viene vinta molto facilmente dai crociati, diciamo dai francesi. Le difese di Amietta sono molto deboli e i crociati si bloccano ad Almansura, dove rifiutano sdegnamente un'accomodante proposta del sultano di scambiare l'importante porto di Amietta con Gerusalemme, perché il sultano aveva ben presente il fatto che Gerusalemme fosse un centro molto facilmente riconquistabile, mentre Amietta era un punto nevralgico. Probabilmente, se fosse riuscito, se avesse accettato questa proposta, San Luigi sarebbe riuscito ad entrare a Gerusalemme. Rifiuta perché sa, e in questo comunque ha ragione, che non sarebbe comunque stata una conquista di lungo corso, ma una sorta di vittoria di Pirro. Però, anche a causa della diffusione della malaria, dello scorbuto, del tifo, di tutte queste epidemie. Un morbo per cui non si scherza, insomma, vede registrarsi sempre più sconfitte su questo fronte arabo. Alla fine viene catturato lui stesso, cioè proprio la cattura di San Luigi da parte degli arabi, che viene liberato dalla moglie con un riscatto di ben 800.000 bisanti d'oro, che viene pagato con i soldi dei cavalieri templari, che vengono praticamente obbligati con la forza a pagare il riscatto per il re. E quindi San Luigi trascorre ancora poco tempo in Terra Santa, cercando di rianimare i contatti tra l'Europa, la Francia soprattutto, e i regni d'oltremare, l'Outremer, cioè appunto i regni crociati europei in Terra Santa. Non ce la fa, alla fine, molto amareggiato, perché parliamo di un re che ci credeva molto in tutto questo, proprio a livello ideale, religioso. È costretto a tornare in Europa, si imbarcherà però ancora, perché non riusciva proprio a rinunciare a questo suo progetto, in un'ultima ottava crociata, in cui peraltro troverà la morte di nuovo per colpa di malattie contratte. Per cui comunque vediamo che è un sovrano che si è dedicato molto seriamente a questo, un sovrano che spese gli ultimi anni della sua vita a implementare a maggior ragione queste norme cristiane nella legislazione francese. E che tenta in tutti i modi di ricucire i deboli rapporti tra impero e chiesa, perché ha capito che questa, anche proprio a seguito della Settima Crociata, che il buon rapporto tra i due soli della cristianità, l'imperatore e il papa, è fondamentale per evitare disgregazioni sia interne che davanti alle eventuali minacce esterne. E in questo è molto positivo rispetto al nipote, che sarà Filippo IV, detto il Bello, che invece è il grande becchino della società medievale, proprio l'outsider. Del modello dello Stato nazionale della Francia che si frappone come terzo incomodo tra il Papa e l'imperatore e distrugge sostanzialmente quel modello lì, asservisce la Chiesa, il gallicanesimo, è tutta una questione in cui la Francia non fa una bella parte, ecco, diciamo. Invece San Luigi era ancora molto conscio di tutto ciò. Basti dire che, e qua concludo, Filippo il Bello sarà colui che distruggerà gli ultimi ordini monastico-cavallereschi, mentre San Luigi era proprio colui che più di tutti aveva dato un impulso all'azione di questi ordini, lui stesso. Gli ordini monastico-cavallereschi sono probabilmente l'espressione più bella dell'ideale della cavalleria medievale, perché riuniva gli ideali della cavalleria, l'amor cortese, tutta quella questione del ciclo carolingio, del ciclo bretone, tutte queste cose qui. All'altra grande milizia medievale, che era la milizia spirituale, quindi il monachesimo, creando quindi questi ordini, soprattutto l'ordine degli ospedalieri, cioè i cavalieri di Malta, e l'ordine del tempio, cioè i templari, appunto, che facevano sia i monaci che i cavalieri sostanzialmente, difendevano in armi, era un vero esercito da non sottovalutare. Il Santo Sepolcro, ma in generale la Terra Santa, e poi conducevano vita monastica, facevano voto di povertà. Ah, eccetera, e quindi soddisfacevano, diciamo, al massimo. C'è un famoso elogio di San Bernardo di Chiaravalle, della milizia, diciamo, dell'ordine monastico cavalleresco, e trovava questo sunto, diciamo, eccelso in questa concretizzazione qui. Poi i Templari, purtroppo, appunto, sono scomparsi, mentre i Cavalieri di Malta sono rimasti, sono stabiliti appunto a Malta e sopravvivono ancora oggi. I Templari sono scomparsi poi 2 generazioni dopo. Proprio ad opera paradossalmente del nipote di Luigi IX, che era Filippo IV, che per questioni economiche, proprio perché grazie alla loro attività di banca i templari si erano arricchiti, erano diventati una vera piccola potenza economica nel panorama europeo di allora. Filippo, che da bravo rappresentante dell'istituzione dello Stato nazionale annessionistico, che prende dove riesce e annette tutto distruggendo tutti gli istituti di origine medievale. con delle accuse false, vergognose, pretestuose assolutamente, scioglie i templari, fa uccidere l'ultimo dei grandi templari, Molè, e incamera tutti i loro beni sostanzialmente. Quindi si chiude nel peggiore dei modi questa vicenda. I templari e in generale gli ordini monastico-cavallereschi non riusciranno più, già da prima di tutto ciò, ad ottemperare alla difesa delle Terre Sante, però San Luigi rimarrà comunque legato in ben altro modo rispetto al nipote a tutta questa storia, rimane una grande figura di recrociato, tant'è con questo concludo che è molto significativo come San Luigi sia ricordato positivamente anche nel mondo musulmano. In realtà questa è una cosa che si potrebbe trascurare, ma come noi nel mondo cristiano abbiamo ad esempio tradizionalmente un'opinione positiva di Saladino, che è un po' il grande corrispettivo, diciamo, per noi il grande avversario nella storia delle crociate è proprio il famoso sultano Saladino, che viene ricordato da Dante o comunque in generale nella cultura cristiana europea come un avversario leale, pio, degno di rispetto, diciamo, cavalleresco. La stessa cosa si riscontra nella cultura araba verso San Luigi. D'altronde per loro era facile perché San Luigi era un nemico che erano riusciti a sconfiggere in armi, quindi diciamo che non avevano grande risentimento verso di lui, però essi stessi erano rimasti sinceramente impressionati dal fervore religioso e morale di questo grande sovrano, quindi una figura che merita di essere riscoperta e studiata sempre di più.
Certamente Andrea, veramente ti ringrazio tantissimo per questa relazione che hai condiviso con noi, che ci hai offerto e donato questa sera, veramente eloquente nel trattare, nel descrivere l'importanza, il valore della figura di San Luigi Nono, intanto appunto per la sua grande capacità politica che hai evidenziato, cosa ovviamente qualità e talento, tutt'altro che scontato, specialmente tra i re santi a cui possiamo pensare, anche perché non sempre ad una vita spirituale integra e profonda e intensa corrisponde anche poi un genio particolare, ecco, nell'amministrazione pubblica, nell'amministrazione politica, perché sappiamo bene che poi gli affari del mondo richiedono delle attitudini, anche delle capacità specifiche. E poi anche da questa sua grande bravura c'è il ricorso alla sua rappresentanza autorevole religiosa, quindi alla responsabilità anche sul piano religioso che egli ha incarnato nel suo ministero, cioè potremmo dire appunto in quello che ha trasformato in un autentico ministero regale, quindi poi con la cura della sua nazione per l'unità, per procurare quindi una compattezza, proprio come dovrebbe fare un padre di famiglia verso i suoi figli, curando i bisognosi, poi dando anche lui per primo l'esempio con le pratiche di pietà che ha portato avanti nella sua vita, anche persino le punizioni corporali che hai citato il Venerdì Santo, e poi ovviamente mostrando con il suo esempio, con questo insegnamento, come a buona ragione noi sappiamo essere la monarchia come struttura, come diciamo istituzione sul piano della impostazione di governo, proprio la forma che cristianamente si rivela più valida, perché è quella che si avvicina, che si conforma maggiormente all'ordine naturale stabilito da Dio, riprendendo la stessa struttura costitutiva della famiglia. E poi appunto vediamo questo servizio di Dio nelle crociate, viste proprio come una missione evangelica per la difesa della sacralità dei luoghi, ovviamente la liberazione dall'oppressione, in questo caso di persone che erano avverse alla fede cattolica, quindi alla fede del nostro Signore, parliamo dei musulmani, e quindi però soprattutto in una prospettiva di redentrice, ecco, possiamo dire, per procurare alle anime la salvezza eterna, che è il bene più grande, ovviamente, che un re possa desiderare ed aver cura di procurare al suo popolo, comunque ai cristiani, in difesa della cristianità, della Chiesa, delle anime, proprio come corpo mistico di Cristo, facendo anche attenzione, come giustamente notato, a eventuali magagne o persino delitti commessi da coloro che lui stesso chiamava poi a partecipare alla crociata, riprendendoli nelle proprie responsabilità. Ebbene, penso, cari radioascoltatori, che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Ritornati qui in vostra compagnia, cari radioascoltatori. Andiamo quindi ad aprire la seconda parte della puntata di oggi, per la quale, prima di passare la parola a Padre Giampio e a Marco, quindi per il commento condiviso, vorrei proporvi anche un ulteriore spunto di riflessione, ricollegandomi alla cura anche l'importanza che ha avuto San Luigi IX per la valorizzazione degli ordini monastici cavallereschi e quelli, appunto, come si sono manifestati in questo periodo storico e che secondo me hanno anche una grande affinità con il tempo attuale che stiamo vivendo, proprio per la chiamata alla militanza generale che riguarda ciascuno di noi, proprio ad agire come cavalieri. Se pensiamo anche all'invito di San Massimiliano Kolbe ad essere cavalieri dell'Immacolata in tutto e per tutto, imitando gli stessi ideali che sicuramente animavano anche gli ordini monastico-cavallereschi, ovvero il servizio pieno di Dio, essere sale della terra, essere suoi agenti nel mondo per il contrasto al male, ad ogni tipo di iniquità e scelleratezza che vengono perpetrate nel mondo da coloro che decidono di seguire una via di perdizione. E lei cosa ne pensa, Padre Giampio? Poi ovviamente anche Marco nel commento condiviso.
Grazie Valerio, cari amici, bentrovati, anche grazie Andrea.
Certamente Valerio e San Massimiliano offre veramente per i nostri tempi un modello di cavalleria, cavalieri dell'Immacolata, come voleva che fossero tutti i suoi militi, tutti coloro che consacrati illimitatamente all'Immacolata andassero alla conquista del mondo intero per portare l'Immacolata nel cuore di tutti gli uomini. Tutte anime redente dal preziosissimo sangue del nostro Gesù Cristo, che però questa redenzione, questo prezzo infinito del preziosissimo sangue del nostro Gesù doveva essere applicato. Quindi ancora anime che non conoscevano la verità e la strada di salvezza in Gesù Cristo, nostro unico Salvatore, e quindi hanno bisogno di scoprire la verità di colui che è via, verità e vita. Ecco, tutta quest'opera di cavalleria. E se per i cavalieri templari San Bernardo vede il male da sconfiggere, ecco che anche San Massimiliano vede un nemico comune, la bestia infernale, che ha a sé il capo con tutte le sue membra di questa bestia infernale che è il demonio e tutti coloro che lo seguono. Ecco come è una lotta aperta contro il demonio e contro tutte quelle istituzioni umane che un po' si mettono sotto la bandiera del demonio, praticamente tutti coloro che combattevano direttamente e indirettamente la verità di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi San Massimiliano diventa un punto veramente fondamentale ai nostri giorni e un punto in cui dobbiamo continuamente riproporre, perché la vittoria, diceva San Massimiliano, è certa perché siamo sotto lo stendardo di colei che è la sempre vincitrice, che è la Beata Vergine Maria, colei che ha schiacciato, schiaccia, schiaccerà sempre quella testa del serpente infernale. Ed ecco allora l'impegno di tutti i suoi militi, tutti i suoi consacrati per vivere questa consacrazione, per portare il mondo intero, avvolgere il mondo intero con l'apostolato. Della buona stampa, con tutti i mezzi e tutte le ultime invenzioni che devono essere proprio poste al servizio dell'Immacolata, ritrovato al servizio del regno di nostro Gesù Cristo. È veramente un bellissimo parallelismo che hai fatto vedere, Valerio, che hai messo in evidenza proprio di questo combattimento per liberare i luoghi di Terra Santa e il combattimento che aveva San Massimiliano, combattimento spirituale per liberare la terra da queste propaggini del male e insediare tutto il bene attraverso nostro Gesù Cristo, attraverso la sua madre, nostra Immacolata. E anche grazie un po' per questo bel spunto che ci hai dato. E volevo intanto adesso anche coinvolgere un pochettino anche Marco, perché un po' così per questi belli insegnamenti che Andrea ci ha voluto, delle delucidazioni molto belle e importanti che ci ha dato su San Luigi Nono e anche su questa settima crociata e anche un po' un riepilogo delle crociate che magari poi vedremo anche al termine. E vorrei intanto chiedere invece a Marco se ci può aiutare un po' a comprendere innanzitutto la nascita di San Luigi Nono, re di Francia, e quanto può essere importante. Abbiamo detto genitori molto devoti, genitori molto pii e particolarmente questa Bianca di Castiglia, ma questa mamma, potremmo dire una santa mamma, Bianca di Castiglia, praticamente quanto desiderava avere come un figlio che fosse un degno erede per la corona di Francia, quanto questo ha voluto realizzarlo come mamma, ma anche come cristiana. Marco, ci puoi dare qualche indicazione? Grazie.
Sì, Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori. Appunto, collegandoci a quello che ha appena detto, si può dire che una madre, se risponde alla missione che Dio le ha affidato, riceve tutte le grazie, necessarie, per, deporre nelle anime dei figli le virtù. E, diciamo che Bianca di Castiglia, se non ci fosse stata, se non fosse stata come, come è stata, senza le sue qualità e la sua intelligenza, probabilmente non avremmo potuto conoscere un esempio così mirabile di re e di governo cristiano. E di Bianca possiamo dire che confidò le sue speranze a Nostra Signora, la Madonna, e recitava sempre il rosario con le persone pie della sua corte e recitava il rosario con l'intenzione di dare alla Francia un sovrano degno e appunto venne esaudita perché nacque Luigi IX. Luigi IX venne educato alla preghiera e in lui spiccava l'odio per il peccato e un giorno sua madre gli disse queste parole: dolce figlio, voi sapete che niente mi è più caro di voi, ma preferisco sapervi morto piuttosto che macchiato di peccato mortale. E ai piedi degli altari e nella lettura di libri spirituali, Luigi apprende sia i doveri di cristiano che la missione di re. Un aspetto che caratterizza l'educazione che era stata ricevuta a San Luigi è che Luigi aveva capito la dignità che gli era stata conferita col battesimo e decise anche di farsi chiamare Luigi di Poissy, che era il nome del villaggio dove era stato battezzato e quindi diventato cristiano.
Grazie, bella vittoria, veramente l'efficacia del Santo Rosario, Padre Pio la chiamava l'arma. Bianca di Castiglia c'è veramente quella testimonianza che, come dice Sor Lucia di Fatima, da quando la Madonna ha dato un così tanto grande valore al Santo Rosario, non c'è preghiera né personale né internazionale che non possa essere risolta con questa devozione del Santo Rosario. È bello questa sua tenacia nel chiedere, nel perseverare nella preghiera. È bello anche come la Madonna sa esaudire i suoi figli che pregano con la perseveranza e l'umiltà. E ci ha dato anche delle belle indicazioni di quello che è un valore di un genitore. Tu mi sei la persona più cara, ma preferisco vederti morto che commettere un peccato mortale. La visione perfetta del cristiano che sa che cos'è la più brutta cosa, la più brutta malattia che possa capitare a un cristiano, che è il peccato mortale. Ed è anche bello questa indicazione che ci ha dato Marco della preziosità che era per Luigi IX la dignità di essere figlio di Dio, di essere un cristiano. Era bello in un episodio in cui da re gli programmano tutta una giornata con tutti gli appuntamenti di quella giornata, ed era una giornata di domenica, e tutti i vari programmi, i vari ricevimenti, le battute di caccia, i tornei, tutte cose. Guarda il programma del giorno dopo, dice: tutto bene, ma qui manca la cosa principale, manca la Santa Messa. Prima questa, prima di tutto, poi tutte le altre cose che avete messo vanno più che bene. Quindi è bellissima questa testimonianza di figura cristiana. Ma San Luigi Mamma, quindi abbiamo detto che la mamma era devota alla Beata Vergine Maria, ma anche per il piccolo re Luigi IX, anche nell'età giovanile, si vede in lui una devozione alla Beata Vergine Maria. Marco, si può riscontrare anche in questo?
Sì, certo, per il resto della sua vita fu comunque molto devoto, oltre a recitare le ore canoniche, perché era aggregato appunto al terzo ordine di San Francesco, di cui diverrà patrono, ogni giorno recitava l'ufficio della Santa Vergine. E come ha detto anche prima Andrea, ogni sabato radunava i poveri nel suo palazzo e li serviva lui stesso a tavola, dando loro una ricca elemosina, appunto di sabato, giorno dedicato alla Beata Vergine Maria, e per il resto della sua vita, oltre alla devozione mariana, comunque continuò a essere molto fedele all'insegnamento della Chiesa e facendo soggiorni frequenti a un'abbazia, conduceva la vita dei monaci, aiutava i muratori, visitava gli ammalati e aiutò persino i muratori che stavano costruendo un edificio, si mise a lavorare con loro. Quindi possiamo vedere come sia devoto alla Beata Vergine Maria e sia con l'esempio dimostri le sue virtù di cristiano, ecco.
Grazie Marco. E abbiamo visto anche che poi a 19 anni abbiamo visto adesso la figura di Luigi nella sua gioventù e nella sua crescita e anche nella sua figura di re. Sappiamo che a 19 anni sposò Margherita di Provenza, da cui a questo matrimonio uscirono 11 figli. E all'epoca era costume un po' dare ai precettori l'istruzione e la cura dei figli. Fu così anche per Luigi Nonno, per questa istruzione dei suoi figli?
No, perché Luigi Nono divenne sia modello per gli sposi, come l'hai detto prima, ma anche per i genitori, perché decise di non approfittare dell'educazione per l'educazione dei suoi figli, della cura degli istitutori, dei precettori. Ed egli stesso si assunse l'incarico di istruirli, di educarli e educandoli, come diceva lui, insegnò il disprezzo dei piaceri e delle vanità mondane e li spinse ad amare sempre più Dio. Dopo la compieta, la sera, li faceva andare nella sua stanza. Per ricevere dalla sua bocca, cioè Luigi Nono, li faceva venire nella sua stanza per fargli lezione e sono state conservate scritte alcune istruzioni che diede a sua figlia Isabella, che in seguito divenne regina di Navarra, e scrive così. Cara figlia, obbedite umilmente a vostro marito e a vostro padre e a vostra madre nelle cose che sono secondo Dio. Voi dovete dare a ciascuno ciò che gli appartiene per l'amore che voi dovete avere ad essi. Ed inoltre dovete fare il meglio per amore di nostro Signore, che così ordinò. Contro Dio non dovete obbedire a nessuno. Cara figlia, mettete così grande impegno da essere così perfetta in tutto il bene, in modo che quelli che vi vedranno e intenderanno parlare di voi possano prendere un buon esempio. Quindi possiamo capire come Re Luigi era un fedele cristiano, dava il buon esempio agli altri e soprattutto cercava di insegnare ai suoi figli il meglio. È forse diciamo che una volta l'istruzione anche se non ricevuta dai propri genitori era, tra virgolette, buona, non come adesso che il mondo è molto più corrotto. Però lo stesso il re Luigi decise di insegnare personalmente ai propri figli la verità, come secondo la fede cristiana.
E quindi è una bellissima testimonianza, come giustamente l'hai ribadito, anche veramente un modello di padre, oltre che di governante, che di cristiano. E lo vediamo anche come veramente cristiano pronto anche a difendere i valori. Sembra che questo di iniziare questa crociata sia stato qualcosa che avvenga. Sia venuto da nostro Signore Gesù Cristo, è un miracolo di guarigione, una visione. Ci puoi un po' approfondire di questo, Marco, per come San Luigi Nono ha capito che doveva iniziare una nuova crociata?
Sì, accadde che il re fu preso da una dissenteria che lo condusse all'orlo della morte e restò privo di sensi per molte ore. I medici cercarono di animarlo, ma non vi fu nulla da fare e avevano già scritto la dichiarazione di morte. Però improvvisamente il re si risvegliò, si alzò dal letto dichiarando così: dall'alto del cielo la luce dell'Oriente si è sparsa su me e il Signore mi richiamò dai morti. Signore, siate benedetto e ricevete il giuramento che io faccio di me crociato. E il re, dopo queste parole, spiegò che in quei momenti aveva ricevuto una visione, in visione, l'ordine di andare nella Terra Santa e prelevare lo stendardo cristiano abbattuto dai musulmani. E il vescovo di Parigi, quando seppe questa cosa, cercò di distogliere il re da questo progetto, ma fu vano. Perché Luigi nono rispose: voi dite, mio vescovo, che io non ero in me quando ho deciso di prendere la croce. Ebbene, eccola, io ve la ridò. E aggiunse: miei amici, ora io sono perfettamente in me. Ebbene, io chiedo che mi si renda la mia croce. Dio, che sa ogni cosa, sa bene che nessun alimento entrerà nella mia bocca fino a quando la croce non mi sia rimessa. E quindi il vescovo dovette, tra virgolette, cedere ai volere del re. E quando fu completamente guarito, il re preparò tutto perché il regno fosse ben amministrato e dopo essersi affidato, consegnato alla Madonna, partì per la crociata, ecco.
Grazie Marco, ormai siamo un po' addirittura. Che valutazione puoi darci secondo te per le crociate? Abbiamo sentito tanti tanti pareri, si leggono in tanti libri tanti pareri, un po' che hai potuto approfondire. Cosa ci puoi dire delle crociate, Marco, in questi ultimi minuti della trasmissione? Grazie.
Diciamo che recentemente in diversi ambienti, nei libri scolastici, l'argomento delle crociate viene trattato, se non con disprezzo, con una critica aggressiva. Se io, per esempio, prendo il mio libro dell'anno prossimo, della terza liceo, scrivono che au le crociate aumentarono l'odio e l'intolleranza religiosa di in cui ancora oggi si colgono gli amari frutti, che sicuramente ebbero un peso notevole nella diffusione dell'antisemitismo in Occidente. Ci sono anche molti altri esempi su cui possiamo discutere. Uno di questi è quando, per esempio, ancora nel 2011 dissero, tra l'altro era il custode del convento di Assisi, parlando delle crociate. E di San Francesco che partecipò alla Quinta Crociata, parlando di San Francesco che incontrò il sultano in Egitto, se non sbaglio, adesso non mi ricordo bene lo stato con cui era in Oriente, parla di questo dicendo: lì Francesco volle annunciare il ripudio della guerra e la bellezza della pace. E facendo riferimento a un fatto, lo scorso anno Mohammed el Baradei giunse pellegrino di pace ad Assisi e disse: il diritto di ogni essere umano è di vivere in pace. Adesso possiamo anche trascurare il fatto che el Baradei sia l'ex capo dell'Agenzia Atomica Internazionale. Però San Francesco viene descritto come un proto-pacifista, e tra l'altro sembra che sia un parallelo tra la visita al sultano di San Francesco e quella di El Baradei ad Assisi, che sembra si faccia un paragone facendo capire che hanno lo stesso contenuto. Però se noi andiamo a vedere quello che scrive Fra Illuminato, che era un compagno di San Francesco che accompagnò San Francesco davanti al sultano. Tra parentesi, San Francesco giunse davanti al sultano dopo essere scampato alla morte e aver subito dei musulmani percosse sanguinose, e Fra Illuminato testimonia il fatto che San Francesco non era andato per frenare la crociata. E il sultano, secondo le parole di Fra Illuminato, sottopone a San Francesco questa questione. Il vostro Signore insegna nei Vangeli che voi non dovete rendere male per male e non dovete rifiutare neppure il mantello a chi vuol togliervi la tonaca. Quanto più voi cristiani non dovreste invadere le nostre terre. E Francesco risponde: voi non sembra che abbia non mi sembra che voi abbiate letto tutto il Vangelo. E dice infatti, è scritto infatti nel Vangelo: se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo lontano. San Francesco dice che con questo Gesù ci ha insegnato che se un uomo ci ha insegnato che se un uomo c'è amico, parente, una persona carissima, noi dovremmo comunque essere disposti ad allontanarlo, a sradicarlo da noi se questo ci tentasse ad allontanarci dalla fede e dall'amore del nostro Dio. Per questo i cristiani agiscono secondo giustizia quando invadono le vostre terre e vi combattono, perché voi bestemmiate il nome di Cristo e vi adoperate ad allontanare dalla religione di lui quanti uomini potete. Se invece voi voleste conoscere, confessare e adorare il Creatore e Redentore del mondo, vi amerebbero come voi stessi. Quindi qui possiamo capire come San Francesco in realtà non si è andato a frenare o a combattere le crociate, ma si è andato a combattere per le crociate. Riguardo all'antisemitismo di cui si parlava prima, per esempio nel 622-632, quando Maometto organizza il suo movimento, fa una strage di 900 ebrei e vende come schiavi donne e bambine. In seguito conquista la Mecca e tutta la penisola dell'Arabia, quindi si va a denigrare le crociate perché causano antisemitismo e dividono due popoli, quando abbiamo Maometto che istiga, incita alla guerra. L'Islam, tra l'altro, è fondato sulla Jihad, che è la guerra santa. Dal 622 a oggi non si contano gli attacchi che i musulmani hanno condotto in Occidente. Quando dopo l'11 settembre Bill Clinton disse: gli islamici non hanno mai dimenticato l'oltraggio che è stato loro inflitto durante le crociate. Ma a parte il fatto che comunque le crociate si svolsero in 2 secoli in una zona in cui in una fetta litoranea della Palestina, se gli islamici dicono dovessero dirci che non hanno dimenticato l'oltraggio delle crociate, loro non possono farlo perché l'Islam si è espanso a mano armata ovunque, distruggendo culture precedenti. Quindi ecco, attualmente le crociate non sono viste di buon occhio, però, come abbiamo approfondito in queste puntate, non è così, perché le crociate furono ispirate anzitutto come una guerra difensiva, perché i pellegrini non potevano recarsi al Santo Sepolcro, e secondariamente perché con le crociate non si andava a uccidere un altro uomo semplicemente perché di una fede diversa, ma perché si era minacciati e i luoghi santi erano oltraggiati. Ecco, Padre Giampio, se vuole aggiungere qualcosa.
Grazie tante Marco, un po' per questa un po' di elucidazione, anche per queste precisioni, anche per questi ricordi del Serafico Padre San Francesco. E vorrei chiedere un po' a Valerio se può darci un po' un aiuto per concludere e integrare tutti questi argomenti che sono stati trattati. Grazie Valerio.
Grazie a lei, Padre Giampio. Io sinceramente non avrei nulla da aggiungere a quanto è stato mirabilmente esposto negli interventi che si sono susseguiti finora. E penso che dovremmo sempre guardare con occhio critico anche alla vulgata dominante, soprattutto per quel che concerne la presentazione degli avvenimenti storici, che molto spesso avviene in una chiave ideologica funzionale all'affermazione del disegno degenerato, diciamo, del nuovo ordine mondiale che vorrebbe essere imposto dalla massoneria dominante a livello mondiale, a cui ovviamente fa comodo anche in una certa misura l'avvento dell'Islam come antitesi all'affermazione del valore della presenza della grande civiltà cristiana, che è la vera civiltà, ovviamente il vero bene, la reale forma di organizzazione sociale che può portare poi alla vera felicità di uomini, alla vera edificazione ed elevazione morale e spirituale, mentre invece, come vediamo, la società di oggi è incline, ma in maniera spaventosa, alla dissoluzione, alla perdizione, alla disgregazione di tutto quello che è buono e giusto e fa parte del patrimonio morale che va a contraddistinguere chiaramente l'essere umano come persona, come figlio di Dio, secondo la sua identità costitutiva, secondo la sua sostanza, e che quindi poi va a configurare anche il suo fine ultimo, il motivo per cui esiste, l'essenza della sua esistenza funzionale poi al proprio compimento, alla propria realizzazione nell'eternità. Quindi guardiamo sempre con occhio critico questi concetti, prendiamo esempio dai santi come San Francesco, che è tutt'altro che incline a disprezzare, possiamo dire, le crociate, ma volendo in qualche modo riparare, come anche un certo pensiero diffuso oggi nella Chiesa vorrebbe sostenere. Lui ha partecipato attivamente non solo a una crociata, ovviamente non impugnando direttamente le armi, ma soprattutto, ed è quello che ha illustrato Marco, allo spirito delle crociate, ovvero la riparazione della iniquità, della intolleranza, della malvagità operata dal dominio musulmano per tutte le terre che si è prefisso di, per tutte le nazioni e le genti che si è prefisso di assoggettare con la forza. Tutt'altro invece lo spirito cristiano che porta all'affermazione del regno di Cristo anche sulla terra tramite la Chiesa cattolica e quindi mediante il regno dell'amore, della condivisione fraterna, il regno della carità, che è diretta unicamente a portare l'uomo al raggiungimento del suo vero bene, non ad imporsi in maniera dispotica per il solo gusto della propria autocelebrazione, della brama di potere, dell'orgoglio, della ricerca del dominio per il proprio gusto personale, per il proprio gusto perverso. Quindi vedete come l'ideologia vada a degenerare, a deturpare tutto, a distruggere, a sovvertire tutto l'ordine anche morale, umano e spirituale della creazione di Dio. E allora io mi invito è quello di riprendere sempre nella nostra vita cristiana questo spirito autenticamente cavalleresco e crociato per affermare il regno di Dio sulla terra, come chiediamo ovviamente anche nel Padre nostro, non solo per il regno dei cieli, ma ovviamente anche per il regno di Cristo sulla terra con la Chiesa e poi all'interno della società. Perché come in una famiglia, quando regna Cristo, allora i suoi membri si santificano e si sostengono per la propria vita reale sul piano spirituale, oltre che biologico, possiamo dire, o comunque materiale, così accade negli stati. E infatti vediamo che fine vanno a fare gli stati in cui gli stati che estromettono Gesù dal suo legittimo posto di re. Che poi ovviamente la regalità anche di un sistema politico regale come quello come ci mostra San Luigi Nono va a rappresentare mirabilmente. Ecco, non so padre se lei vuole dire qualcos'altro.
Grazie tanto Valerio, veramente penso che possiamo proprio concludere proprio per comprendere questo alto valore di quello che è la vera storia che ci aiuta a comprendere come questi valori cristiani sono fondamentali e come c'è niente che per difendere questi valori, difendere la fede e diffonderla, sono stati pronti anche a esporre la loro vita, anche a esporre tutti i loro beni, anche a esporre fare grandi sacrifici per questo grande dono che il Signore ci ha dato e che dobbiamo continuamente sapere far fruttificare e saper custodire questo grande tesoro di grazia che il Signore ci ha dato. E penso che possiamo chiedere all'Immacolata questo grande dono, lei che è la tesoriera di tutte le grazie, che possa aiutarci sempre a conservare e custodire la fede, per ricordare quello che voleva San Bernardo quando fonda l'Ordine dei Templari, è garantire e prepararsi per la salvezza eterna delle loro anime, aiutare a raggiungere la salvezza delle loro anime, combattere per raggiungere, per poter difendere e diffondere la salvezza delle loro anime. Questo è stato quello che un po' San Bernardo Chiaravale ha voluto portare per i Cavalieri Templari, e un po' quello che con il sacramento della Cresima di difendere e diffondere la fede siamo chiamati ognuno di noi nel nostro quid, nel nostro ambiente, nel nostro ambito e con l'aiuto dell'Immacolata e fine confini del mondo. Valerio, penso che siamo proprio a conclusione.
Sì, assolutamente padre. Allora, davvero con questo invito, carissimi radioascoltatori, noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata della nostra rubrica. E ovviamente nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con tutta la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica e ovviamente l'Immacolata vi custodisca per l'eternità. Anche con l'intercessione di San Luigi Nono, di San Bernardo di Chiaravalle. A presto, Ave Maria.